Buongiorno, questa è la 21ª lezione di esecuzione penale di martedì 19 maggio del 2020. Prima di addentrarci nella disciplina che regola l'organizzazione della magistratura di sorveglianza, concludiamo il discorso che avevamo iniziato nella ultima lezione. E che ha riguardato in particolare il divario che esiste tra esecuzione penitenziaria e realtà carceraria. In particolare, l'esperienza di quest'ultimo decennio si è incaricata di dimostrare la fondatezza di questo divario e in particolare dello scarto che esiste tra fonti costituzionali e legislazione penitenziaria. Anche tra questa legislazione e la realtà carceraria. A più di 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, che, come abbiamo ricordato, vieta trattamenti contrari al senso di umanità, la situazione delle nostre prigioni ha registrato un sovraffollamento di tale gravità che, come abbiamo accennato e ricordato, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dopo aver condannato il nostro Paese con una pronuncia che suona come un umiliante monito affinché si rimediasse rapidamente ad una situazione carceraria così indegna di un uomo, emise una sentenza cosiddetta pilota che condannava l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Come forse già saprete, in base all'articolo 61 del regolamento della Corte Edu, la procedura pilota può essere adottata quando i fatti all'origine di un ricorso rivelano l'esistenza di un problema strutturale o sistemico che ha dato o potrebbe dar luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi. Quindi, in questo caso la Corte invita il paese destinatario della pronuncia a rimediare a questa lacuna o ostacolo strutturale dell'ordinamento. Nella situazione riscontrata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lo scostamento tra il dato normativo e la effettiva condizione carceraria aveva raggiunto un inaccettabile grado di ampiezza e questo scostamento era stato reso ancora più intollerabile dal fatto che il nostro ordinamento non offriva a quel tempo al condannato alcuno strumento giuridico con cui far valere per via giudiziaria la violazione del suo diritto. Abbiamo già ricordato come a seguito di quella sentenza, la sentenza Torreggiani, il nostro Parlamento abbia approvato una legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel tentativo di apportare modifiche che fossero rivolte a restituire effettività alla funzione rieducativa richiesta dalla Costituzione. Il percorso della legge delega poi si concluderà con i decreti legislativi del 2017. Ma a seguito di questa sentenza Torreggiani si comprese anche che limitarsi a un intervento normativo non sarebbe bastato. Si è ritenuto infatti che le novità che si volevano introdurre potessero resistere nel tempo solo se protette da un forte e diffuso consenso sociale. Ed è con questa consapevolezza che il Ministro della Giustizia del tempo ha voluto affiancare alla riforma legislativa una iniziativa inedita. Gli Stati Generali dell'esecuzione penale, i cui lavori si sono svolti dal maggio del 2015 all'aprile del 2016. Cosa sono stati questi Stati Generali dell'esecuzione penale? Per quasi un anno la complessa problematica della pena e dell'esecuzione carceraria è stata al centro di analisi e di dibattiti che hanno coinvolto studiosi e operatori del settore e interpellato i diversi portatori di interessi. E a accanto a questi tavoli che appunto hanno coinvolto questi studiosi operatori del settore, si è cercato di promuovere una sorta di ascolto democratico, cioè che riuscisse in qualche modo a coinvolgere il più possibile la società civile e fosse aperto anche a coloro che l'esperienza carceraria stavano vivendo o avevano già vissuto. Una mobilitazione culturale e sociale che avrebbe dovuto contribuire alla piena realizzazione della delega per la riforma penitenziaria. Alla base di questo progetto vi era l'idea che per restituire effettività alla funzione rieducativa della pena c'è bisogno di una società consapevole dei benefici che potrebbe ricevere dalla opera di recupero e di riaccoglienza di un cittadino che se ne è allontanato. Nessuna novità legislativa farà mai presa sulla realtà se prima le ragioni che la ispirano non avranno messo radici nella coscienza civile del paese. Questa esperienza degli Stati Generali ha lasciato una cospicua raccolta di analisi, studi, comparazioni, proposte, addirittura articolati normativi, ma non è riuscita, per la involuzione del clima politico, a conseguire i suoi obiettivi. Così il Parlamento emanò una legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, ma i decreti legislativi che dovevano costituirne il naturale coronamento hanno finito per risentire pesantemente della svolta culturale che la politica stava invocando. Intimidite dall'ondata di populismo securitario o giudiziario, quello che vede la prevalenza di istanze securitarie rispetto alle altre che stanno alla base, che erano state anche alla base degli Stati Generali dell'esecuzione penale, ecco, intimidite da questo clima, le forze politiche che avevano promosso l'impegno riformatore non ebbero la determinazione, il coraggio direi, di portarlo a termine. È la maggioranza che inaugurò la 18ª legislatura, la maggioranza cosiddetta giallo-verde, eliminò dal disegno riformatore le innovazioni più qualificanti volte a dare effettività all'articolo 27, comma terzo della Costituzione, e che avrebbero dovuto eliminare le preclusioni, gli automatismi legati al titolo di reato e avrebbero dovuto puntare sulla responsabilizzazione del condannato. Qui venivano offerte opportunità di incidere sulle modalità di esecuzione e sulla durata della pena. Niente di tutto questo, come vedremo, è rimasto nei decreti legislativi del 2017 e quindi possiamo dire che tutto questo, il lavoro che è stato fatto dagli Stati Generali, portato avanti dagli Stati Generali dell'esecuzione, è rimasto soltanto un lavoro che attiene al solo livello progettuale, al solo piano progettuale. È una ricchezza alla quale speriamo possa attingere il futuro legislatore, che appunto si distacchi da questo clima di giustizia vendicativa, nel cui contesto la pena è esclusivamente concepita in funzione retributiva e quindi assai lontana dalle finalità a cui invece e verso le quali spinge la Costituzione. E proprio queste finalità vengono difese in questi anni, in questi ultimi anni, dalla Corte Costituzionale, che, come abbiamo accennato, con una serie di pronunce ha dichiarato l'illegittimità di molte disposizioni in contrasto con i principi costituzionali in materia di trattamento punitivo, introducendo talvolta quelle soluzioni che erano previste nella legge delega, ma accantonate dal legislatore nel momento di attuazione di questa delega. Purtroppo l'intervento inevitabilmente parcellizzato e quindi una tantum circoscritto, quindi non generalizzato, della Consulta non può certo supplire a un organico progetto di riforma del sistema. la via di una riforma costituzionalmente orientata purtroppo si è persa all'interno del clima politico, che rincorre e allo stesso tempo fomenta le paure e le insicurezze della pubblica opinione.
Dopo aver tracciato questo quadro storico-politico all'interno del quale operano le norme che ci accingiamo a studiare, ricordiamoci che sempre le norme, per poter essere comprese, vanno collocate, inquadrate all'interno della società in cui operano, altrimenti lo studio è destinato a rimanere sulla superficie del dettato normativo, senza cogliere la ratio delle norme. Ecco, dopo aver tracciato questo quadro, possiamo analizzare nel dettaglio la disciplina che riguarda la magistratura di sorveglianza, a partire dalla organizzazione di questa magistratura di sorveglianza. Abbiamo già detto, evidenziato qual è la funzionalità, quali sono le funzioni, le finalità della giurisdizione rieducativa, alla quale è affidato il compito di garantire, lo ricordiamo, che nel corso della fase esecutiva la pena sia sempre adeguata all'evoluzione della personalità del condannato e quindi rimanga sempre aderente al raggiungimento del fine rieducativo. Quindi il trattamento penitenziario e la sanzione in generale deve mutare con l'evolversi della personalità del soggetto verso il quale è diretta. Possiamo dire quindi che la magistratura di sorveglianza può essere definita come un giudice ordinario, ma specializzato, perché è specializzato in relazione alla materia devoluta alla sua cognizione dall'ordinamento penitenziario. E questa specializzazione è richiesta e trova riscontro nell'articolo 68,4 dell'ordinamento penitenziario, che ci dice che i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. L'organizzazione della magistratura di sorveglianza è articolata in uffici e tribunali di sorveglianza. Presso gli uffici operano magistrati di sorveglianza in veste di giudici monocratici. La legge attribuisce loro una molteplicità di compiti che tendono a sorvegliare da vicino l'attuazione del principio rieducativo nel trattamento penitenziario. In particolare, i magistrati di sorveglianza svolgono funzioni di controllo e vigilanza nell'organizzazione degli istituti carcerari, nonché vigilano sulle strutture di internamento, che invece sono destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza personale. Sorvegliano l'attuazione dei programmi rieducativi che l'ordinamento penitenziario impone per ciascun detenuto, garantiscono i diritti dei detenuti e degli internati rispetto ai provvedimenti delle rispettive amministrazioni, decidono sullo stato di pericolosità delle persone sottoposte a misure di sicurezza, articolo 69 dell'ordinamento penitenziario. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi individuate nella tabella A allegata alla legge d'ordinamento penitenziario, più volte aggiornata. Al momento sono in tutto 58 sedi. Ad ogni ufficio di sorveglianza sono assegnati più magistrati che sono appartenenti ai magistrati di Cassazione, di Appello e di Tribunale. Da sottolineare che ogni ufficio di sorveglianza esercita la propria giurisdizione su più circoscrizioni di Tribunale. Quindi possiamo dire che questi uffici sono distribuiti in proporzione sensibilmente inferiore al numero dei tribunali. Così, ad esempio, l'ufficio di sorveglianza di Firenze ha competenza sul circondario del Tribunale Ordinario di Firenze, ma anche di Arezzo, Prato e Pistoia. Ogni magistrato appartenente all'ufficio di sorveglianza esercita la giurisdizione su singole circoscrizioni di tribunale comprese nella giurisdizione complessiva dell'ufficio.